Allora, direi che possiamo iniziare scusandomi ancora per il fatto che alcune persone saranno costrette a seguire in piedi. D'altra parte, nel disagio è un segno positivo della stima e anche dell'amore, usiamo la parola, che moltissimi studenti, colleghi, studiosi, amici, conoscenti hanno nei confronti del professor Giuseppe Goisis, della sua persona, del suo modo di stare al mondo, nell'università, nelle istituzioni, nel rapporto con gli altri, del suo modo di far ricerca, della sua cultura eccezionale. Arriverei a dire che non c'è niente che il professor Goisis non sappia, nel senso che quando, anche nelle occasioni più, per così dire, più empiriche, più accidentali, basta citare un libro che si è appena preso in mano, una notizia di cui si è venuti a conoscenza, un autore, ma non solo in filosofia in senso stretto, che il professor Gois non abbia libri da consigliare, indicazioni da dare, giudizi da esprimere, sempre però, come voi ben sapete, con quell'aria tra il timido, diciamo, usiamo una parola inglese, un po' di understatement, di chi in realtà su queste cose sa forse qualche aspetto, ma non così tanto. Allora, io qui, questa, se siete qui lo sapete, è la lezione conclusiva del corso di filosofia politica del professor Goisis, nel senso, usando una parola che si usa adesso tecnicamente, ufficialmente, dal 30 settembre è in quiescenza. Ovviamente, quando abbiamo preparato la locandina per questa giornata, pensando al testo da individuare, l'espressione l'ultima lezione o tutte le parole con l'aggettivo ultima sembravano un po' fuori luogo, anche perché non è un modo di dire, non è che con l'acquiescenza, usiamo, o col pensionamento, siamo più, finisca l'attività scientifica, culturale, di rapporto con la comunità e degli studenti e degli studiosi e dei colleghi di un docente, guardandola dal punto di vista positivo, ma credo che per questo mi permetto di dirlo, non sarà un aspetto positivo per Pino Goisis. Ci sarà più tempo per fare ricerca, per scrivere. Dico non sarà un aspetto positivo perché tutti noi sappiamo che per Pino il rapporto con gli studenti, il rapporto con l'insegnamento, il mettere in gioco quotidianamente nella lezione il suo sapere, le sue idee, i suoi orientamenti è una parte essenziale, ma non ci sono solo i corsi, ci sono i seminari, ci sono le cose per i dottorati, eccetera, eccetera. Quindi diciamo è un ultimo in senso relativo rispetto a questo corso e a questa accidentale, superficiale vicenda della vita umana, per cui a un certo punto si va anche in quiescenza. Allora, io sono stato per tanti anni collega del professor Goisis, ho spesso sentito le sue lezioni, no, non mi è capitato, ma insomma i suoi interventi a convegni, a seminari, a giornate di studio, e come lui sa bene, la mia stima per quello che può valere nei suoi confronti è altissima, e penso che sia, senza tema di essere smentito, che sia stata e sarà una delle grandi ricchezze della filosofia a Venezia, della ricerca filosofica a Venezia, come soprattutto credo i suoi laureati possano, nelle loro ricerche e nel modo in cui hanno sviluppato il suo magistero, il suo insegnamento, possono dimostrare. In questa sede sono anche presente come direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, cioè il dipartimento che ha ereditato nelle nuove strutture complesse e spesso difficili anche da gestire, che ha ereditato il vecchio Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze. E in questa veste sono nello stesso tempo felice e contento di poter introdurre questa lezione, che credo nella scelta del titolo e del tema, con un po' di ironia, rinvia al futuro. Quindi è un'ultima lezione, diciamo così, tra virgolette, che parla di infuturarsi. Ecco, quindi l'ironia, voi sapete, è una delle caratteristiche del professor Goisis, un'ironia sottile che va come la vera ironia, spesso al punto delle questioni rispetto magari a discorsi seriosi e paludati. Quindi sono contento, come dire, del direttore del Dipartimento di essere qui a presentare a tutti voi che così numerosissimi siete venuti a questa lezione. Nonostante tutto, nonostante quello che dicevo prima, sono anche un po' triste perché la perdita di una risorsa così forte nella nostra offerta formativa, per quanto si possa recuperare in altri modi, in altre forme, resta per così dire una perdita, nonostante tutto. Ecco, direi che c'è il nostro impegno, il mio personale, credo del Dipartimento, anzi sicuramente del Dipartimento, è di non lasciar cadere questa lezione, il modo in cui, in maniera così intelligente, così garbata e permettetemi di usare anche questo aggettivo, così umana, il professor Goisis ha attraversato questi anni, non lasciando cadere il suo insegnamento e cercando, dentro i limiti fortissimi che ha l'università italiana in generale, ma anche la nostra università, di sviluppare il suo insegnamento, di cercare, per così dire, anche di favorire quelle possibilità che i temi di studio, ma non solo i temi, anche le modalità di studio del professor Goisis continuino e si diffondano. Non prendo più spazio, tempo, vi ricordo solo che in una specie di exploit dell'ultima lezione, alle 13:30, con riferimento a un altro dei luoghi, diciamo, teorici e didattici frequentati dal professor Goisis, cioè i corsi di servizio sociale, il professor Goisis terrà anche qui una lezione alle 13:30. Ecco, ricordo un'ultima cosa per dire che è questa, non mi ricordo dov'è, sempre qua, no?
E no a Briati,
Fondamenta Briati, che è la
alla
sede dei corsi di laurea in servizio sociale, 13:30, e sul tema riconoscimento-disconoscimento. Ricordo un'ultima cosa, che anche negli ultimi anni, quando con l'istituzione delle scuole il nostro dipartimento ha aderito tra le scuole a cui ha aderito alla scuola in relazioni internazionali, l'insegnamento del professor Goisis in questa scuola è stato apprezzatissimo. Anche nell'ultima giunta della scuola, i rappresentanti degli studenti, saputo che non ci sarebbe stato questo corso, né se tenuto dal professor Goisis, hanno manifestato un grande rammarico, esprimendo una grandissima stima per i pochi ma densi e significativi anni in cui ha potuto insegnare anche in questo corso di laurea in relazioni internazionali. Non vi dico tutte le cose che il professor Goisis ha scritto, mi ricordo non la sorpresa, così, anche un po' l'invidia, tra virgolette, io che cercavo di scrivere quando ho visto il grosso volume su Sorelle e i Sorelliani. cioè più alto di una, più alto di un tavolo, ma insomma, e su temi che stanno spesso e volentieri tra la riflessione filosofica, la riflessione filosofica politica, ma anche un'attenzione costante e sistematica per il presente, i temi della pace, della violenza, della democrazia. E il professor Gois ha contribuito a fare anche del nostro dipartimento uno dei luoghi in cui questi temi non sono collaterali o marginali rispetto alla linea centrale della ricerca filosofica, ma ne sono, per così dire, la sostanza. Mi fermo qui e vi lascio al piacere di sentire la lezione del professor Gois.
Sì, grazie di queste parole così amichevoli, così cordiali, e spero solo che non sarete troppo delusi, perché un pochino delusi si è sempre, si sente, no, non funziona allora, cominciamo bene, proviamo con quello lì.
Non vorrei che fosse l'ultimo microfono davvero.
Sì. E ho impressione che sia proprio morto. Ma noi abbiamo sempre quello lì, vero? Abbiamo sempre un'alternativa.
Sperando che sia un'alternativa. No.
Così? No. Qui è il collegamento che manca, probabilmente.
È il collegamento, sai, deve
essere
acceso.
Chiamiamo.
Sì, deve essere.
Abbiate pazienza, solo un minuto. Volevo dirvi una cosa comunque, siccome c'è questa opportunità il pomeriggio. Magari le persone che non se la sentono di stare in piedi, o potrebbe anche essere un'idea non malvagia questa qui, nel senso che è un altro modo, ma insomma si può discutere benissimo anche. Poi il tema del riconoscimento è un tema evidentemente importante, quindi forse di più anche, dunque io ho ricevuto qui una cosa molto simpatica, molto garbata, che mi suggerisce questo, dice attenzione a questo tema, e mi dice, riporta una frase presa da un film famoso poi, La notte di Michelangelo Antonioni, facciamo prima queste battute in modo che nel frattempo tanto si rimette a posto il microfono. Lei è uno dei tanti che si preoccupano del futuro? Grazie, sì, adesso si sente, vero? Però bisogna avvicinarsi. Lei è uno dei tanti che si occupa del futuro? Io me lo organizzo il futuro. A me basta il presente, c'è già tanto da fare. E poi il futuro, si ricordi, potrebbe anche non cominciare mai. In realtà questa frase è piuttosto maliziosa. La persona che la pronuncia però si chiama Corbella, quindi su questo nome si potrebbe fare qualche pensiero, insomma. Oggi è il 24, una persona che doveva venire, un amico, mi ha detto, dice, ma sai, è di origine armena, sai, il 24 si commemora in realtà l'eccidio degli armeni. E sono andato un po' a vedere e ho trovato con grande sorpresa che i due ufficiali che hanno procurato questo sono un venezuelano e un tedesco, un certo Bonsar von Schellendorf. Non domandatemi che cosa faceva un generale tedesco in mezzo agli ottomani, comunque ha fatto quello che gli era stato chiesto con uno zelo incredibile. E quindi anche un ricordo per questa data. E questo soprattutto riguarda le persone che hanno condiviso anche il cammino tra università, prima era il CIRDU, poi è diventato il CESTUDIR, che si è occupato di questo tema dei diritti umani. Ringrazio della presenza gli studenti, i colleghi, gli amici, e quelli che non sono presenti ma si sono fatti vivi con dei messaggi, per esempio il professor Tarca, che non può venire perché è impegnato con l'Ambur e che però ha mandato un suo ricordo. Quindi questa cosa è una cosa che fa naturalmente piacere. qualcuno mi ha domandato, ma che cavolo è questa cosa di sin futura? Da dove viene fuori questa cosa? Ecco, questo è il paradiso di Dante, 17° canto, 98. E mi piace molto questo linguaggio di Dante, che poi in gran parte con Petrarca e Boccaccio, come sapete, ha formato il nerbo della lingua italiana, e in particolar modo dei verbi molto brevi ed efficaci, che non hanno avuto poi un riscontro nell'evoluzione successiva dell'italiano, ma sono molto pregnanti: indovarsi, squadernare, trascolorare, uno bellissimo, inluiarsi e intuarsi, trasmutare nell'inferno, tanto 15, trasumanare nel paradiso, primo 70. Sono verbi di una potenza sorgiva, insomma, in cui l'italiano dà immediatamente il meglio di sé in una maniera impressionante. Vengo subito al tema.
Scusa.
Hai ragione, però, grazie. Prego. Meglio così, vero? Non è fico. Grazie. Io partirei da questa osservazione. Noi umani abbiamo questa caratteristica di anticipare il tempo. Si potrebbe dire così: l'uomo è un animale prolettico, caratterizzato da questa estroversione verso il tempo futuro. Questa non è sempre una cosa bella, naturalmente. Quello che ha intuito questo è proprio Giacomo Leopardi, in alcune pagine memorabili, nel senso che l'uomo anche si dipinge ansie, catastrofi, future, sventure, e quindi la sua vita curiosamente è anticipata anche negli aspetti più negativi, anche nelle ferite che possono capitare all'uomo. Sì, c'è questa doppia faccia in un qualche modo del nostro futuro che fa pensare. Ma oggi, e introduco subito il tema, sembra che un tempo immobile gravi sul nostro mondo occidentale. Un antropologo etnologo che è africanista come sua prima formazione, molto noto, Marco Auger, si domanda addirittura che fine ha fatto il futuro, come il futuro potesse sparire attraverso una restrizione degli orizzonti e un calo netto delle nostre aspettative umane. Delinea poi anche alcune vie di superamento della crisi, per esempio una rivoluzione nell'istruzione che dia maggiore consapevolezza, anche un altro aspetto, un recupero netto del valore della solidarietà che sembra in calo di stima, possiamo dire, nel nostro mondo. Del resto, con la sua grazia e con la sua ironia impagabile, Paul Valéry ripete molto spesso: neppure il tempo e neppure il futuro è più quello di una volta. Naturalmente si tratta di un paradosso, ma è un paradosso che va esplorato e capito. C'è alla base una retorica che continua a persuaderci che viviamo nel mondo migliore possibile e che la vita è qua. Il motto life is now, e quindi non dobbiamo andare a cercare qualcosa di diverso, è il cosiddetto presentismo, che è una certa interpretazione del presente e che si configura talora in una vera e propria dittatura del presente, anche sotto la forma di una accelerazione continua dei ritmi, il cosiddetto breve tempismo, attraverso una velocità che sembra a volte frenesia, sembra impazzita. Ecco il punto. Tutto questo è stato descritto dal suo punto di vista da Severino nel Destino della tecnica, ma è stato descritto prima di tutto dai lavori di Koselleck con la sua Storia dei concetti. Ha spiegato molto bene questa relatività nell'avvertire, nel percepire nella nostra vita le diverse modalità del tempo. Il primo elemento, secondo me, che occorrerebbe tentare di recuperare è il valore grande della memoria. La memoria è insieme il tesoro del passato, delle diverse tradizioni, dei diversi pensieri, ed è anche, per il suo lato attivo, che penso sia presente a tutti, è anche il custode di questo stesso tesoro o di questi tesori. Pensate al valore che ha nella grande tradizione ebraica, Zakor, dove la memoria è da coltivare con grande scrupolo, proprio perché la memoria è così fragile, questo è il paradosso. Proprio perché ciascuno di noi ricorda le cose in maniera diversa, in modo deformato, o dalla categoria dell'utile, o dalla propria soggettività, proprio per questo la memoria deve essere coltivata con estremo scrupolo e rigore. Faccio allusione a questi due grandi personaggi, che erano anche parenti tra di loro, Henri Bergson e Marcel Proust. Complice l'insonnia, che li divorava letteralmente, facevano lunghissime discussioni sul tema della memoria. Leggo solo qualche riga di Proust, che viene considerata dagli scienziati perfetta, anche se non conosceva il funzionamento del cervello, o lo conosceva, il cervello allora era studiato in fase autoptica, non era studiato come cervello vivente. Il tempo di cui disponiamo, scrive Marcel Proust, ogni giorno è elastico. Le passioni che proviamo lo dilatano, quelle che espiriamo lo restringono e l'abitudine lo colma. In poche righe qui è descritto questo funzionamento del nostro cervello rispetto al tempo e alle diverse modalità del tempo. Bergson poi prenderà la linea di coltivare la memoria profonda e attiva, 1895, materia e memoria. Proust si chiuderà nella sua camera, togliendo gli stimoli acustici e visivi, quindi la pannellata tutta di sughero, poverino, e ha passato anni interi a ricostruire la memoria dell'infanzia, come noto. Fa venire un po' i brividi questo tipo di operazione, se ci pensiamo bene, però è un'operazione straordinaria, comincia attorno al 1911 e poi viene cristallizzata in quel grandissimo affresco che è Alla ricerca del tempo perduto, che è una cosa straordinaria, in certo senso mostruosa nel senso etimologico del termine, ma mostra tutto il potere della memoria. Ci dà un aiuto nell'approfondire questo tema del futuro il pensatore goriziano Carlo Mickestätter. In questi anni ho avuto a che fare con incontri e libri. In un certo senso io tengo di più all'incontro tra le persone, però anche il libro è un incontro. I libri sono come i sassolini nella favola di Pollicino, sono quelli che indicano una direzione, che permettono di andare in profondità. Ecco, la terza cosa sono state le tesi di laurea. Ora, il testo di Carlo Mickestätter, La persuasione e la retorica, è in realtà una tesi di laurea. Una tesi di laurea che, se fosse presentata oggi, non so bene che fine farebbe. Forse il professore chiamerebbe, non dico il 113 perché nessuno è più brutale, ma chiederebbe a qualche tutor di seguire. In realtà questo testo è straordinario. Attorno al 1910 cambia completamente la sensibilità europea, anche in preparazione alla guerra che si comincia ad intravedere sullo sfondo, sull'orizzonte. E Gorizia è uno dei centri, Gorizia in cui Mickestätter opera, abita, in cui è nato, diventa il centro di queste linee di tensione straordinarie. Allora dico in breve, Mickestätter parla di una vera e propria invenzione del futuro. Il testo è diviso in due parti, la parte che a me piace di più, la persuasione, la prima parte, la seconda molto più acre, la retorica, una critica dei contemporanei. E l'idea fondamentale ricavata dagli antichi autori greci, così amati da Milchesteter, è che l'uomo sia un animale deficiente, cioè manchevole, manchi di qualche cosa di importante e di essenziale. E lì comincia un itinerario vano alla ricerca dell'uomo di possedersi, cioè di controllare la propria vita, colmando dunque, se possibile, questa deficienza. Finché, come dice la conclusione della prima parte del libro, egli riesca a fare di se stesso fiamma, quindi consumarsi in questo atto di avvicinamento a sé e di dedizione. Ecco, proprio perché l'uomo non può possedersi, secondo Milchesteter, ha inventato il futuro. È semplicemente un rinvio, un rimando che aiuta a vivere l'uomo, che aiuta ad accettarsi in qualche maniera, attraverso compiti, impegni ben delineati. Ecco, tuttavia, nell'opera di Milchesteter, il senso fondamentale di tutto questo sembra sfuggire continuamente. E dunque anche il dramma conclusivo della sua vita testimonia di questa contraddizione e di questa difficoltà. C'è un'altra pensatrice che vorrei accostare, che è Maria Zambrano. Maria Zambrano scrive in castigliano, ha alcuni testi straordinari sul tema del futuro. L'ultimo che lei ha scritto si chiama I Beati, proprio una riflessione sul futuro, ma ce n'è uno molto, io trovo molto profondo, Verso un sapere dell'anima, che è poi tutto in dialogo con Ortega, con Unamuno, con i filosofi spagnoli e anche con la filosofia dell'esistenza, che ha degli aspetti molto interessanti. Prima di tutto distingue la piccola speranza, quella che abita le nostre vite, dalla grande speranza, che è quella che consente un po', prima di ogni categoria, prima della stessa filosofia, che dà slancio alla nostra vita e la basa sostanzialmente su tre punti fondamentali. L'idea dell'uomo incompiuto che spera di essere nuovamente generato, di nascere di nuovo, la speranza e fame di nascere del tutto, di portare a compimento. In questo senso lei dice la speranza è la sostanza della nostra vita e usa questa espressione forte: noi siamo figli dei nostri sogni. Cioran, scrittore, uso più il termine scrittore che pensatore, rumeno, francese, scrive in francese, dirà che noi siamo figli in realtà dei nostri incubi, quindi prenderà questa dimensione onirica e la rovescerà in una certa maniera. Il futuro però è il non ancora, è il tempo dell'incertezza. Dunque la caratterizzazione che Maria Zambrano dà della speranza non è per nulla una rappresentazione buonista, consolatoria. La speranza ha un carattere anzi ansioso, se non angoscioso. Forse per questo molti filosofi hanno sottolineato questo motto antico «Nec spe, nec metu», per indicare che la speranza in qualche modo ci introduce spesso in un labirinto e invece di potenziare la nostra anima, le sue energie, rischia di renderla ansiosa nei confronti del futuro. Poi c'è un altro tema molto complesso che è il rapporto con la nostalgia. L'idea cioè che la speranza vada sempre a recuperare intenzionalmente qualcosa che è perduto, qualcosa che è smarrito. Ma in questo testo rimane questo tra le righe in qualche modo. In questo testo c'è soprattutto la crisi della speranza, le difficoltà della speranza, che vengono descritte in modo umanissimo, è una specie di fenomenologia della speranza. Quando ho scritto quella piccola cosa per il professor Natoli, per il suo volume, non conoscevo ancora questi scritti della Zambano, conoscevo solo l'ultimo. È una fenomenologia non molto rigorosa, per dire la verità, più di tipo bergsoniano direi che di tipo husserliano, perché non ha un metodo ben definito, però è ricca di un corredo di intuizioni che andrebbero valorizzate. Vengo a dirvi forse qualcosa di più sodo, di più interessante, che riguarda il rapporto con il futuro e le difficoltà attuali, il tramonto della grande cultura europea. Non lo so se sia un tramonto, se sia semplicemente un'eclissi. Io mi auguro con tutto me stesso che si tratti solo di un'eclissi, che sia qualcosa di temporaneo. Che cosa è stata l'Europa? La cui crisi oggi è vista soprattutto dal punto di vista economico o delle migrazioni di cui è oggetto, tante, dell'incapacità anche di fare sistema, di fare unità. L'Europa è stata nel passato, a me sembra, una rivoluzione culturale e politica permanente. Un grande storico viennese, Friedrich Herr, diceva: l'Europa è stata madre delle rivoluzioni. Questo è stato il suo cuore. È un avvicendamento continuo di idee nuove, il valore grande della ricerca scientifica. Ma oggi manca all'Europa un pactum culturale e politico che permetta una nuova espansione. Non penso espansioni di tipo imperialistico naturalmente, ma espansioni di idee, di cultura, della quale l'Europa è richiesta, tra l'altro, nel mondo, di cui ci sarebbe un grande bisogno. E allora, considerando brevemente la storia d'Europa, si vede che l'utopia ha avuto un'antenata, un'ava, che è stata la profezia. La profezia ha un grande valore, come mostrano Blumenberg, Löwit, Bultmann, tra gli altri. La profezia è proprio il cuneo che ha rotto il tempo ciclico, il prevalere della concezione ciclica del tempo. Il profeta non deve essere visto, qui occorrerebbero una serie di premesse, ma occorrerebbe un corso, non una... Il tempo ciclico viene a essere rotto in questo modo. Il profeta non è quello naturalmente che guarda la sfera di cristallo, è qualcosa di molto diverso. È colui che parla innanzi, che individua immediatamente il nocciolo della giustizia in una società e che fa intravedere anche il disegno di una grande renovatio in qualche modo. Che cosa hanno in comune profezia e utopia? Che sono emarginate dai palazzi del potere, l'una e l'altra, sono sgradevoli. C'è un testo della Bibbia interessante quando Giosuè è scandalizzato da Eldad e Medad, che sono due che si presentano come profeti. E Giosuè interpella Mosè e dice: fai tacere questi, falli tacere. La risposta è interessante. Sei tu geloso, gli dice Mosè, fossero tutti profeti nel popolo del Signore. Questo è un messaggio che nel Medioevo, in particolare, dove c'è questa visione spesso rigorosamente teocentrica più che antropocentrica, ha un successo enorme, ha una grande circolazione. Un personaggio come Gioacchino da Fiore, che Tagliapietra tra gli altri ha studiato, Grundmann, eccetera. C'è l'idea dell'Apocalisse come abisso, in qualche modo. Ma anche la figura di Cola di Rienzo, che all'inizio del 300 si è presentato come una sorta di profeta, ricordandosi forse il binomio dell'Evangelo: avete la legge e i profeti. Ma lì, notate, non dice solo la legge, dice anche i profeti. Per cui queste persone, prese da questo empito profetico, più o meno legittimato, più o meno legittimo, hanno ritenuto di integrare il tema della legge. Il grande tema che Walzer tratta in Esodo e Rivoluzione. In modo particolare nella tradizione ebraica ci sono dei passaggi molto fluidi tra il presente e il futuro. E dalla storia della salvezza nasce questo tema della profezia, che poi, cambiando attraverso metamorfosi incessanti, diventa il progresso, diventa poi il tema della rivoluzione, ma non più concepita ciclicamente come un'orbita astronomica, quindi ritorno al punto di partenza, ma concepita come una spirale aperta. E quella figura particolare che solo l'Europa conosce, e poi in parte hanno conosciuto anche gli Stati Uniti d'America, del rivoluzionario con il fuoco nella mente, quel bellissimo libro di Billington, col fuoco nella mente, quindi non più la luce della comprensione soltanto, ma il fuoco che va a trasformare, che va a cambiare profondamente la società. Un piccolo riferimento al mio, tra virgolette, Tommaso Moro. Tommaso Moro è un primo pensatore moderno. In realtà, tra le prediche del Savonarola, l'ultimo, come aveva intuito De Sanctis, l'ultima grande voce profetica, lavora sui profeti minori, Aggeo, Amos, Zaccaria, Ezechiele. Le prediche su Aggeo sono del 1494 e la prima edizione di Utopia del 1516 c'è un vero spartiacque, è come un crinale, cambia completamente la questione, cambia il clima, completamente. Savonarola pensava ancora che la sua profezia potesse correggere la corruzione, legare e rianimare il popolo contro i principi, in modo particolare contro i signori ingiusti. Qui c'è tutto un intreccio, perché Machiavelli ascolta queste prediche del Savonarola, ma non è convinto, i profeti disarmati ruinorono, come suona il principe. Dall'altra parte c'è Erasmo, elogio della follia, che dialoga con Moro, e alla fine di tutto ci sarà Tommaso Campanella, che è continuamente in altalena tra la profezia e l'utopia. Questo è l'aspetto interessante. Se prendete gli articoli Profetales di Campanella, siamo all'inizio del 600, secolo XVII, trovate proprio una commistione straordinaria, interessantissima, di tutti questi temi, perché c'è sia la profezia sia l'utopia. In realtà i passaggi sarebbero questi: profezia, apocalittica, mondo medievale, mattoni apocalittici, eventi apocalittici ci sono nel Savonarola, utopia, utopia che diventa ideologia, religione politica. Religione politica dei vari risorgimenti nazionali, ma anche, ahimè, una religione politica in chiave diversa, anche dentro il totalitarismo. Questo dimostra che non c'è una secolarizzazione, come si potrebbe dire, a senso unico. Tanto è vero che le religioni civiche, politiche, ritornano indietro in un certo senso, vanno a sacralizzare l'utopia, utopia che in realtà non è intimamente sacrale. Moro è un passaggio decisivo della modernità, perché c'è l'idea di una società alternativa che si lotta per realizzare. Vi prego di notare il paradosso: Moro, che è stato proclamato nel 1935 santo dalla Chiesa Cattolica nell'anniversario della sua morte, avvenuta nel 1535, è proprio il personaggio che si separa di più dalla profezia. E questo lo si vede anche nella sua vita pratica. E quando lui è giurista ed è consigliere di Enrico VIII, lotta con i Lollardi. I Lollardi rappresentavano appunto invece questo lato messianico ancora molto diffuso allora, un messianismo di tipo politico-religioso. In realtà Moro combatte i Lollardi. Quindi c'è proprio questa separazione netta della profezia da un lato e della nuova utopia dall'altro. Questo sarà capito bene da tutta una serie di interpreti. Quindi il quadro è un quadro complesso, abbiamo Erasmo e Moro da una parte, abbiamo Machiavelli dall'altro, abbiamo queste rimanenze in un certo senso della componente profetica e messianica, e abbiamo tentativi di sintesi come quello di Campanella, con anche grandi biforcazioni. Da un lato, per esempio, questo messaggio messianico è sostenuto dalle sette religiose che puntano sui perfetti ed eletti, dall'altro invece le chiese si sviluppano come chiese territoriali, e non solo nel mondo conquistato dalla riforma protestante di Calvino e di Lutero. Dappertutto c'è questo combattimento verso quelli che sembrano residui del passato, ma il grande Ugo Grozio legge e rilegge gli articoli profetales di Campanella, Giovanni Battista De Luca, altro importante personaggio, legge lui stesso i testi della tradizione utopica, e avviene questo di importante: la trasfusione del linguaggio profetico ed utopico nel nuovo pensiero politico. Questo è l'aspetto interessante. Anche la genesi delle idee che accompagnano la rivoluzione francese e anche del primissimo socialismo, che nasce proprio come protesta di carattere egualitario. E allora l'utopia, che è il non luogo, il non tempo, vi prego di cogliere il paradosso, diventa l'umanità, la patria, la classe, la ricerca spasmodica anche dell'eguaglianza si riempie di contenuti. Pensate a Caio Gracco Babeuf, tra i tantissimi nomi, la congiura degli eguali, l'idea dell'eguaglianza messa come centro in qualche modo, con anche delle componenti, l'idea, per esempio, le figure degli esaltati, le figure dei fanatici, contro cui Kant spenderà delle righe molto precise e misurate. Se volete un controcanto a tutto questo, che dimostra in certo senso l'intrinseca necessità dell'utopia dentro la storia europea, avete la figura di Cioran. Soprattutto quel breve testo che è come una lama affilata, Storia e Utopia. Non c'è critica più radicale al pensiero utopico di quella di Cioran. Con un paradosso, le prime 100 pagine in realtà non parlano dell'utopia. Si parla della Russia, della scuola dei tiranni e di un quadro antropologico che poi condiziona anche il giudizio sull'utopia. Non si discute una questione per quanto importante senza un quadro teorico generale. Qua si vede benissimo, è la visione assolutamente pessimistica, radicalmente pessimistica dell'uomo, della storia che ha Cioran, che lo conduce poi a svalutare radicalmente la dimensione della utopia. C'è questo gusto amaro di assoggettare gli uomini, c'è questa idea che la vita sia contraria alla conoscenza, quindi il conoscere fa male al vivere. C'è questo innamoramento per i cavalieri dell'Apocalisse di Dürer, che sembra come l'icona di quello che profondamente Cioran pensa. E poi questo giudizio che mi inquieta pensando alla gioventù di Cioran, ma lui dice tutti si è estremi quando si è adolescenti e giovani, lui era appartenuto, era stato vicino alla Guardia di Ferro rumena, quando dice che Hitler è l'araldo di un fosco avvento, quindi un personaggio che, come dire, non è più nel passato, ma è in qualche modo indizio di un futuro molto e molto allarmante. E l'Europa è vittima di tutto questo, di quella che viene chiamata l'odissea del rancore. È solo dopo la pagina 100 che finalmente, con un sospiro del lettore, Cioran comincia a smontare il meccanismo dell'utopia, facendo una specie di recensione, per la verità molto sommaria, della vasta letteratura utopica. E qui ci lascia un po', perché pare prefigurare questa scelta o la sclerosi o le utopie radicali. Questo è il punto. Dopo aver parlato dei difetti, con termini molto drastici, delle utopie, per esempio del viaggio in Icaria o Icaria di Cabet, quindi ingenuità, rozzezza, grossolanità, insomma, diciamo la buona, gli fanno un po' schifo questi. Poi va a vedere invece l'aspetto positivo che c'è, o l'inevitabilità. C'è un'osservazione così molto interessante, solo che fulminea come un lampo, dice assomiglia all'alchimia. In realtà, se si pensa agli interessi di Francesco Bacone e della sua Nuova Atlantide, questo discorso non è del tutto... E arriva ad avvicinare l'elisir di lunga vita alla città ideale. In realtà si può riassumere tutto in questo. L'utopia manca del senso del tragico, quel senso del tragico di cui Cioran tenta di essere custode. Ecco, fraintende, arriva però a essere così influente che fraintende lo stesso cristianesimo, perché il regno di Dio verrebbe interpretato in una chiave di pura terrestrità. Giudizio drastico, Tommaso Moro è il fondatore delle illusioni moderne. Quindi è proprio un colpo netto, un'affermazione molto perentoria, però poi si accorge che ci sono anche degli elementi positivi. L'utopia è una scossa, guai alle società che in qualche modo non pensano all'impossibile, magari per realizzare il possibile. C'è la lotta alla proprietà privata, e qui scopriamo con qualche smarrimento che Cioran è contrarissimo, forse per queste sue origini ideologiche giovanili, alla proprietà privata. Conclusione terribile: Zambrano aveva detto noi siamo i nostri sogni, questi sono ormai incubi più che sogni, così conclude Cioran. Qui mi permetto di esprimere un giudizio di carattere generale. Quando si parla di utopia bisogna distinguere molto bene l'utopia come sogno museale, come visione perfettistica, simile alla morte, dove l'elemento dell'incompiutezza è messo da parte, l'utopia come tentativo di raggiungere un non plus ultra, dall'utopia come invece vero cammino, come necessario cammino. E allora qui l'utopia diventa molto importante e coincide con lo slancio e con l'apertura, con il movimento della stessa speranza. Speranza che ha avuto una fenomenologia molto interessante in Minkowski, che ha avuto degli approfondimenti in diversi autori, anche di posizioni diverse, come Gabriel Marcel e Ernst Bloch. E qui il tema della speranza sarebbe molto un tema molto importante, ma lo lascio sullo sfondo. Io faccio coincidere, diciamo, con l'utopia come movimento, come semplice movimento, la speranza. La speranza coincide proprio in questa specie di colonna, di dimensione ascensionale dell'esistenza, senza immagazzinarla in qualche cosa di definitivo, senza la trappola del perfettismo politico. Nel perfettismo politico si sogna un paradiso in terra, un Eden assolutamente riconfigurato, ma questo paradiso spesso si concreta in un vero e proprio inferno. Può essere addirittura l'universo concentrazionario la fine di questo. Il nazionalsocialismo non era mica partito dicendo faremo la Shoah, stermineremo gli zingari, faremo questo. Era partito anzi con l'idea di un rinnovamento della Germania e attraverso il rinnovamento della Germania del mondo. Quindi attenzione anche alle promesse smisurate, perché la perdita di ogni misura, ne parlava bene Paolo Rossi, distingueva tre tipi di speranza. Qui non c'è modo di poter riprendere questo. Conclusione. Vorrei, se fosse possibile, che si ricordasse questo. Quando si dice non c'è alcuna alternativa, dobbiamo stare molto attenti. Questo potrebbe depositare solo elementi per la scarsa immaginativa delle persone che pronunciano questa espressione. Può nascondere anche qualche cosa d'altro. Robert Musil, nelle prime pagine dell'Uomo senza qualità, ci spiega bene che è fondamentale il possibile, la dimensione del possibile. Questo è un qualche cosa di delicato ed importante. Noi dovremmo riuscire a distinguere quello che grava su di noi comunque come necessità, fata, fata volentem, ducunt, nolentem, traunt, senec, da invece quello che ancora libero gioco. Anche Telmo Pievani, abbiamo avuto un bel confronto a Treviso, alla fine, dopo aver mostrato come tutto gravava questa componente dell'evoluzione che lui presentava però in maniera aperta e plurale, rovescia il discorso e dice tutto è riposto invece in questa possibilità dell'individuo che è custode della diversità, questo tema della diversità così importante, e perorava questa dimensione del possibile. Ci sono anche delle belle pagine di Nuccio Ordine e di altri su questo tema. Allora, ripensando al cammino di questi anni, facendo funzionare appunto la lanterna magica della memoria, non crediate che sia un accumulo di dati, un inzeppamento di dati, una specie di scherzo di natura che la memoria può giocare. La memoria va coltivata, questo è il punto, va coltivata strenuamente, perché è il fondamento anche della comprensione dell'identità, del tema dell'identità, che è una cosa molto più mobile di quanto le persone pensino. L'identità è una continua, incessante costruzione, come voi sapete. Allora, facendo funzionare questa lanterna magica, penso alla prima fase degli interessi, che è stata quella del socialismo, penso poi alla lunga fase del personalismo, gli articoli che non sono mai diventati un libro su Maritain, sono tanti, i due su Mounier, e poi l'accorgermi, non che io abbia abbandonato del tutto quella sensibilità, però anche dell'insufficienza di questa prospettiva, la scoperta attraverso Simone Weil del momento tragico della riflessione, e poi l'allargamento a quei temi che sono stati ricordati dal professor Perissinotto, dell'Europa, della pace e dei diritti dell'uomo, cercando di lavorare anche sul piano pratico su questi temi. Ultima scoperta anche la dimensione del volontariato e gli incontri con l'Università del Volontariato di Treviso. Saluto queste persone. In una prima fase invece l'interesse è stato quello della società filosofica a fianco dell'università, con Maria José, con Maria Pastrello, con altre persone che ricordo e saluto. E poi è divenuto anche il tessuto associativo più ampio, la Società Europea della Cultura, anche altri ambiti collegati in qualche modo. C'è stato un cambio di prospettiva, in un certo senso mi sembra una prospettiva più aperta. Devo dire che tante sicurezze sono diventati problemi in realtà per me, ma non ho perso questa, diciamo, volontà, questo desiderio di continuare a cercare sempre. Ecco, queste. Quindi anche le persone che non ci sono più, ricordo il professor Perlini, tanti altri, in questo momento li sento compresenti. Libri, incontri, persone. Vorrei che gli studenti in particolare, in conclusione, ricordassero anche l'humus ricco dei concetti e delle parole, quello che magari io non sono riuscito a far bene, ma che loro possono, avendo tanto tempo di fronte, possono far bene. ricordare per esempio che il libro non è una grande noia, è una grande noia se lo leggiamo in una certa maniera. Il libro ci parla di libertà nella sua etimologia, e lo studio è passione, è amore, studium, non è routine. Muoversi un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, tra le parole, i concetti, mantenendo intatta una capacità di stupirsi, una grande curiosità. La stessa parola insegnante ha la radice di signum, e signum non vuol dire un timbro burocratico lasciato sul libretto che ahimè poi è stato pure rottamato. Io non l'avrei rottamato il libretto, era un bel ricordo, ci sono tante cose che sono poco sostenibili, meno sostenibili, vabbè, lasciamo perdere. Non è un timbro burocratico, ma è un sigillo nella mente e del cuore delle persone. In ultima analisi si potrebbe dire questo, ricordando quell'affermazione di Nietzsche: cercate l'ideale più alto. La stella più lucente, la più alta, è quella dell'umanità, di una bildung necessaria per diventare sempre più umani. Il mondo di oggi mostra degli spettacoli davvero sconcertanti. Direi che neppure i nostri parenti più vicini, i bonobo, gli scimpanzé, gli oranghi, si spingono a fare certe cose che abbiamo visto e sappiamo essere compiuti. Ma non voglio terminare in modo troppo serio, vorrei terminare con un sorriso. Ora, sì, la pensione. Pensate anche a questo, capovolgete il punto di vista, bisogna sempre cercare di fare questo. La pensione del marito è spesso solo, purtroppo, il tempo pieno della moglie e qualche fastidio in più per il figlio. Ma questa cosa mi fa pensare un po' a Tutankhamen, no? Una volta si diceva non fiori ma opere di bene, ma il contesto non è allegro.
No, non è allegro.
Grazie comunque. Grazie.